Ehi, bentornati, o forse dovrei dire benvenuti, alla prima puntata ufficiale di Giallo Interiore. Vi ricordo che il topic è stato scelto da voi su Instagram e così sarà per le prossime puntate. Quindi, se non mi segui su Instagram, ma ti va comunque di suggerirmi un argomento, puoi commentare su Spotify. Lascio il box delle domande qui sotto. Oggi, quindi, parliamo dei meccanismi psicologici che portano le persone a credere, ad entrare e poi a rimanere all'interno dei culti apocalittici, anche quando le profezie che questi culti sponsorizzano non si avverano. Per prima cosa è necessario definire il fenomeno. Il culto apocalittico è un gruppo di persone, è un movimento sociale che promuove una credenza, una profezia sulla fine del mondo, in genere. Questa benedetta fine del mondo può avvenire per un disastro naturale, una guerra planetaria o anche interplanetaria, come un conflitto interstellare con alieni, oppure una seconda venuta del Messia. Quest'ultima è una delle credenze più gettonate in assoluto nella storia dell'umanità, per quanto riguarda appunto i culti apocalittici. Alla base di queste credenze c'è quasi sempre l'interpretazione di un testo religioso, di una profezia di personaggi antichi o una rivelazione divina percepita da un leader carismatico. È bene specificare che appunto la profezia e il testo religioso vengono interpretati e molto spesso queste interpretazioni portano a una distorsione del senso originale in favore della fantomatica profezia. Diciamo quindi che il culto apocalittico nasce dalla mente dell'uomo, da un'idea, da un'interpretazione di qualcosa che esiste oppure che è stato inventato per generare ricchezza o accentrare potere. Altrettanto spesso gli appartenenti ai gruppi di culti apocalittici mettono in atto condotte comportamentali bizzarre, definite come bizzarre dagli altri membri della società. Come per esempio il ritiro sociale. Capita molto spesso che i membri di una setta, di un culto apocalittico, riducano i rapporti sociali ai soli appartenenti del medesimo gruppo, tagliando i ponti con tutti gli altri. Facciamo un breve elenco, sicuramente non esaustivo, però un breve elenco di quelle che sono state delle sette dei culti apocalittici famosi, o comunque che hanno acquisito molto potere durante la storia dell'umanità. Partiamo dal secondo secolo d.C. e abbiamo i montanisti, un movimento cristiano primitivo che prevedeva l'imminente ritorno di Cristo e la fondazione di una nuova Gerusalemme in Frigia. Abbiamo poi i flagellanti che sono attorno al XIV secolo, durante la peste nera in Europa, e questi flagellanti credevano che l'Apocalisse fosse imminente, che la peste fosse un castigo divino per i peccati dell'umanità, quindi da lì a poco sarebbe finito tutto. E poi ovviamente il mondo andò avanti. Abbiamo poi i nostri cari amici Milneriti, che abbiamo narrato nello scorso episodio, i seguaci, di William Miller, che credevano che la seconda venuta di Gesù Cristo fosse imminente, appunto come descritto nella scorsa puntata. Poi ascoltatela se avete piacere. La venuta di Gesù Cristo con l'Apocalisse, ovviamente la fine del mondo, e solo loro si sarebbero salvati. Poi abbiamo i famosissimi testimoni di Geova, che sono stati originati dai Milleriti, sono una costola dei Milleriti, e anche loro hanno previsto la fine del mondo in numerose occasioni, per esempio nel 1914, nel 1925, poi anche nel 1975, ma come al solito il mondo non è mai finito. O almeno, se state ascoltando questo podcast, significa che non è finito. Al quinto posto abbiamo la Chiesa Avventista del Settimo Giorno, un altro gruppo derivato dai Milleriti, un'altra costola dei Milleriti, che sottolinea l'imminente ritorno di Gesù Cristo, ma non ha ancora fissato date specifiche, non si è ancora sbilanciato. Poi c'è il Tempio del Popolo di Jim Jones, Heaven's Gate, poi abbiamo i Davidiani di David Koresh, ce ne sono tanti altri. Io ora ne ho citati nove, questi nove meriterebbero una puntata su giallo psicologico e sicuramente su qualcuna di queste realtà svilupperò un episodio, ma come ho già accennato in precedenza, nella totalità dei casi la profezia portata avanti dal culto non si avvera. La venuta di Cristo non avviene, non c'è l'Apocalisse, non ci sono dischi volanti che vengono a rapire le persone. Però, nonostante il fallimento della profezia, i membri del culto abbracciano la causa ancora con maggior fervore. Questo avviene per numerosi motivi psicologici che oggi affrontiamo. Prima di tutto andiamo a tirar fuori dal cilindro la super storica piramide dei bisogni di Abraham Maslow. Abraham Maslow ha sviluppato la sua famosissima piramide negli anni 50, quindi mi sembra di ricordare nel 54, credo, 53, 54, insomma, negli anni 50. Se non conosci la piramide di Maslow, per chi di voi non ha presente la celebre illustrazione, beh, immagina una piramide con 5 blocchi. Dalla base alla cima abbiamo, quindi partendo dalla base, i primi bisogni sono quelli fisiologici. Poi ci sono i bisogni di sicurezza, i bisogni di appartenenza, di stima e di autorealizzazione. Questi sono, secondo Maslow, i bisogni dell'essere umano. Secondo la sua teoria, quindi, secondo la teoria di Abraham, prima di tutto dobbiamo soddisfare i nostri bisogni fisiologici, come la fame e la sete. Se siamo assetati o affamati, difficilmente potremo dedicarci ad altro. Difficilmente potremo dedicarci, per esempio, ad acquistare corsi online di formazione per diventare più competenti se non abbiamo nemmeno i soldi per mangiare. Poi viene il bisogno di sicurezza e a seguire i bisogni psicologici di appartenenza e stima. Sentirci appartenenti ad un gruppo che condivide valori e credenze in cui noi stessi crediamo fortemente è indispensabile per sentirci bene, sentirci accettati e anche per sentirci stimati. Dopo aver soddisfatto questi primi quattro bisogni, potremmo dedicarci al quinto ed ultimo, ovvero l'autorealizzazione. Ora non entriamo nel merito più di così, perché comunque dobbiamo rimanere sul topic di oggi, quindi sul culti apocalittici. Nonostante poi il concetto di piramide dei bisogni viene rivisitato, in special modo da Kenrick attorno al 2011, perché ho tirato fuori questo pezzo di storia di psicologia? Perché sono stati citati i bisogni psicologici di appartenenza e di stima. I culti apocalittici tendono a soddisfare tali bisogni. Questo potrebbe essere il motivo che spinge le persone ad entrare in un culto apocalittico, ovvero quello di sentirsi appunto parte di un gruppo che conta su di lui, su di lei. Inoltre, soprattutto nei primi momenti, nei primi istanti, la comunità fa sentire i nuovi arrivati importanti, stimati, quindi proprio degni di rispetto, una cosa che magari uno al di fuori del gruppo non ha o sente di non avere. Quindi magari c'è questo bisogno insoddisfatto che viene soddisfatto dal culto apocalittico. Ok, quindi diamo per scontato che le persone possano entrare a far parte di tali gruppi per motivazioni esclusivamente psicologiche, ma ora quali sono quegli altre variabili che dopo il fallimento della profezia le spingono a rimanere? Perché molto banalmente, se io vedessi che una cosa in cui io credo si rivela un fallimento, è oggettivo che non funzioni, tenderò ad abbandonarla, giusto? Sono sicuro che tutti saremmo d'accordo nell'affermare che sì. Se una cosa non funziona, l'abbandoneremmo istantaneamente. Nella realtà, però, le cose vanno sempre diversamente. Hai mai avuto un progetto che amavi, che non ha funzionato? Pensaci bene. Sono sicuro che ti è già successo. Un progetto, una relazione, un investimento di denaro, perché poi una relazione comunque è un investimento affettivo. Qualunque cosa nella quale hai investito tempo e fiducia è che una volta che si è rivelato fallimentare però non hai deciso di abbandonare subito. No, hai provato a investire di più in virtù di quella fiducia che provavi. Quindi anche se una cosa non funziona, uno ci va dietro perché quella roba lì è sua, no? La sente sua. Questo è esattamente il medesimo meccanismo che chi, dinanzi a una profezia che non si avvera, subisce e ha un nome scientifico, la fallacia del costo irrecuperabile. Tale fallacia, bias cognitivo, chiamateli come volete, i bias cognitivi sono delle fallacie, si verifica quando le persone continuano ad esibire un comportamento o a investire in un progetto a causa di energie personali e soldi reali già investiti in precedenza, nonostante le prove suggeriscano che persistere non sia nel loro migliore interesse, no? Sia fallimentare. Quindi quando le persone investono tempo, denaro, energia o altre risorse in un'idea, in un progetto, possono sviluppare un forte attaccamento emotivo ad esso. Ed è esattamente l'emozione, l'attaccamento a rendere difficile accettare che l'idea o il progetto possa essere un totale fallimento, che l'investimento possa essere stato un errore clamoroso. Persistere nonostante le prove contrarie può essere un modo per evitare il dolore o l'umiliazione di ammettere che sia una totale disfatta. Questo bias può avere effetti negativi perché appunto se uno continua a persiste in comportamenti dannosi o nel fallimentare non riuscirà mai a uscire da quello schema, no? E diventa una prigione, diventa un vicolo senza uscita. Nel contesto che stiamo affrontando oggi, la fallacia del costo irrecuperabile potrebbe spiegare perché alcuni membri continuano a credere nelle profezie del gruppo nonostante le ripetute delusioni, perché l'investimento emotivo, sociale, talvolta finanziario nel culto può rendere difficile, se non impossibile, per i membri accettare che le loro credenze potrebbero essere errate. Bene, ora passiamo a un'altra teoria che permette ai culti apocalittici di portare a casa grandi risultati, la dissonanza cognitiva. La dissonanza cognitiva è un concetto psicologico che descrive lo stato di tensione o disagio che si prova quando si detengono due o più pensieri, credenze o attitudini contraddittorie contemporaneamente nella propria mente. Quindi c'è una dissonanza, ci sono due idee che vanno una contro l'altra. Questo stato di tensione può anche sorgere quando il comportamento di un individuo non è in linea con le sue credenze o valori. Ok, questa è una cosa generale. La teoria della dissonanza cognitiva è stata formulata da Festinger negli anni 50, una grandissima avventura che porterò sicuramente sul podcast, che ho già citato, in un quattro chiacchiere, e suggerisce che le persone sono motivate a ridurre questa tensione che sentono per ristabilire un senso di coerenza o equilibrio cognitivo. Quindi tra due, cioè io ho una credenza, io credo che il mondo finisca, il mondo non finisce, quindi c'è una dissonanza. Ma come? Ma mi avevano detto che il mondo sarebbe finito. Devo fare qualcosa per eliminare questa dissonanza, perché l'essere umano sta bene in equilibrio, non c'è niente da fare. Quindi questo può portare a cambiare una o più delle credenze o dei comportamenti in conflitto. In questo modo si va a minimizzare l'importanza del conflitto, oppure un altro modo per andare a risolvere la situazione, si vanno a cercare conferme che sostengano la propria posizione. Faccio un esempio perché magari vi siete un po' persi. Nel contesto dei culti apocalittici, la dissonanza cognitiva sorge quando le profezie del gruppo appunto non si avverano. Se un membro del culto crede fermamente che la fine del mondo avverrà in una certa data e questo non accade, può sperimentare una fortissima dissonanza cognitiva e quindi, per ridurre questa tensione, potrebbe modificare la sua credenza originale. Per esempio, sostenendo che la data della fine del mondo sia stata posticipata. Quindi si va a minimizzare l'importanza del fallimento della profezia, che è clamoroso, in realtà è oggettivo che quello che ti è stato detto non era così. Ma tu, invece di dire, ah, è vero, abbandono la setta, abbandono il culto apocalittico, dici no, ma in realtà è stata posticipata. Quindi si va a minimizzare l'importanza del fallimento della profezia e si va a cercare conferme che sostengano invece la credenza del fatto che sia stata posticipata. Per esempio, si potrebbe dire, ah no, beh, ma aspetta, ho interpretato male quel passo biblico, quindi la fine del mondo non deve avvenire in questa data ma in un'altra, ed è esattamente quello che è accaduto ai milleriti. È un esempio lampante, la profezia non si avvera, vabbè, pazienza, ricalcoliamo la data. Bello, vero? Interessante.
Questo è proprio uno scorcio sul comportamento umano che ci dà la psicologia sociale con delle teorie che però sono molto datate, quindi sono degli anni 50, sia Maslow che Festinger, ma sono più attuali che mai. È bellissima, è incredibile questa cosa, no? E si spiega veramente un sacco di comportamenti. Quindi facciamo un breve recap finale prima di concludere. Le sette apocalittiche sono sempre esistite. E continueranno ad esistere perché sono dei gruppi, e noi, l'essere umano, è un animale sociale. Quindi, indipendentemente dal grado di sviluppo della cultura umana, della società, ci saranno sempre sette apocalittiche. Le persone entrano e decidono di rimanere all'interno delle sette esclusivamente per ragioni psicologiche legate alla soddisfazione di alcuni bisogni universali psicologici. E ancora, a causa di bias cognitivi, quindi del costo irrecuperabile e a causa anche della dissonanza cognitiva, ci rimangono. Ecco, questo è un po' quello che vorrei portarvi nelle prossime puntate. Sono dei contenuti forse più pesanti, non lo so, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto. E la prima puntata di Giallo Interiore finisce qui. Noi ci sentiamo giovedì con un quattro chiacchiere ricco di colpi di scena e di colpi di testa, e come al solito, e domenica con la solita puntata che, come avete votato da Instagram, su Instagram, verrà pubblicata alle 20. Un caro saluto e a presto!